Ecco,
eccoci qua, eccoci qua.
Subito allora, muto.
Subito muto, tanto per capire. Marco Canestrei da Londra, la grigissima Londra. Nick sì, biondo, sì. Vedo le palme dietro, sarà probabilmente in qualche spiaggia tropicale.
No, anche sto, Sicilia, no, 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 sto in provincia di Trapani, sempre a casa mia.
Bene,
buonasera a tutti, eccoci.
Costa, Costa. Mi ha detto Pietranera che ti ha detto Boldrin che Nicola va fatto fuori dai CFA. Io non so se
aia, adesso ce lo facciamo raccontare in diretta da Nicola.
Che questo è il metodo che è il metodo sociologico paraculo paragnosta che è. Però io non parlo con il Fatto Quotidiano, parlo con un sacco di giornalisti del Fatto Quotidiano, ma non con il Fatto Quotidiano, per cui e non sono un traditore.
Infatti no, parleremo quello, molto quello. Di tradimenti, parleremo molto di tradimenti. Io invece sono da un'infuocata Lombardia, letteralmente infuocata oggi, 39 gradi dove ero io, una cosa mai vista. E quasi quasi mi trasferisco in Sicilia da Nick per trovare un po' di frescura.
Ma guarda, di sicuro troverai un sacco di birra, perché qui i siciliani quando fa caldo vanno a birra. Però trovi la sconfitta ideologica di chi per esempio diceva che bisognava fare l'acqua pubblica, no? Che è un concetto bellissimo, cioè a me trova perfettamente d'accordo, però benedetti ragazzi, prima di dire queste cose così forti, decise, importanti, bisognerebbe mettere fare un'altra rete idrica in Italia, visto che perdiamo circa il 40% dell'acqua che viene immessa nel circuito. Oggi sono, a parte lo scherzo, cioè questa è una cosa davvero seria, oggi sono venuti fuori un po' di dati, ci sono comuni del sud Italia, ma anche del centro Italia, che perdono oltre il 60% dell'acqua, che è un disastro, cioè è un peccato, mi verrebbe voglia di dire, anche se io non sono credente, è un peccato di Dio, cioè non si fanno queste cose. Per cui il caldo aiuta anche a spaccare queste bolle mediatiche, ideologiche, di cui ci siamo ubriacati tanto tempo fa, insomma.
Esatto, e di cui probabilmente torneremo a sentire parlare, perché qui la campagna elettorale, signori, incombe, anzi è già presente fra di noi. Però all'inizio della settimana c'è stata questa cosa, questo gossip da Novella 2000 oggi, molto in stile giornale di Cairo, per intenderci. Perché poi abbiamo visto che si è smontata un pochino così, così come era nata, no? Attraverso lo sguardo nel buco della serratura, io so che tu sai che io so, ho voluto intitolare così la puntata, celebrando un film non proprio da Oscar di una quarantina d'anni fa. Dicevo, gossip fondamentalmente, io ho sentito che lui mi ha detto che quelli hanno asserito, che Draghi, che Grillo, eccetera, eccetera. La politica italiana evidentemente è così e a qualcuno sta bene, tanto vero che la cavalca. Naturalmente non vogliamo parlare soltanto di quello, ma io direi che una parola doverosa su quello deve essere fatta, proprio per denunciare, come nel nostro stile, questo modo di procedere della politica italiana e spesso e volentieri di una parte della politica italiana che evidentemente su queste cose o ci crede o ci sguazza. Io adesso non so, chiederò a voi se ci credono per davvero oppure pensano ingenuamente di riuscire a sguazzarci, perché la manovra mi sembra chiara, no? Si vuole mettere in difficoltà Draghi, che fa entrate a gamba tesa su un partito politico, peraltro di maggioranza, molto tormentato, eccetera, eccetera. Poi, come abbiamo visto, la cosa si è smontata da sola e secondo me l'ennesima figura da politico, come dire, non proprio avveduto, e sono buono, Conte l'ha fatta anche stavolta. Però a voi la palla, a voi la parola, Nick è quello saggio, non so Nick, vuoi partire tu con un tuo giudizio? Sicuramente tranchant, da spalle sollevi la spalla e dici boh, sentiamo.
Boh. Solitamente la politica ti insegna, se non a giocare a scacchi, a evitare di essere, scusate il termine, fottuto alla prima mossa, insomma. E invece è andata esattamente così, insomma. È andata davvero così, e tutto questo un tempo, vabbè, c'è qualcuno che dice, insomma, che noi abbiamo fatto una brutta figura come paese, no? La famosa foto di Draghi solitario, per me quella foto, per esempio, parla da sola. A me è sembrato che fosse uno dei miei gatti col sorcio in bocca. D'altronde, se decidi di fare le dirette Facebook durante una pandemia, con tutti chiusi in casa, questo non poteva che essere la conseguenza diretta, no? Per cui nulla di nuovo sotto il sole. Quello che è divertente è che, c'è un esponente del PD che, insomma, voleva fare la Netflix italiana, è uno di quelli, uno degli innominabili, che io, essendo un sudito, non mi permetto di neanche di pronunciarne il nome. Oggi ci fa sapere che se qualcuno esce fuori alla maggioranza, il governo cade, ed è a mio modestissimo avviso una minaccia priva di conseguenze. Questo è evidente. Il governo Draghi non credo che possa cadere, non in questo momento. Detto questo, è la settimana dei traditori. Siccome io non voglio entrare in quel ginepraio, insomma, se Dio vuole, quello che abbiamo scritto con Marco in questi anni, per noi lì rimane. Io non mi avventuro in queste interpretazioni, no, sui traditori. Faccio soltanto due brevissime chiose. I traditori in politica non esistono, e questo ce lo dovrebbe insegnare la storia. Chi ha ucciso Giulio Cesare ha inverato il suo regime e poi l'ha trasformato in altro, per cui figuriamoci, insomma. E lì si parlava di un delitto, davvero di un delitto. La seconda cosa è che sarà divertente non tanto la campagna elettorale quanto il prossimo Parlamento che ci aspetta, perché, come sappiamo, sarà un Parlamento in miniatura, e io ho la sensazione che sia anche un Parlamento che debba risolvere i disastri degli ultimi 10-12 anni, per cui sarà una sorta di costituente, in piccolo, con tutti i casini che ci saranno, ma sarà una sorta di costituente dove le regole andranno ridiscusse per mille motivi, perché nel bene e nel male usciremo da una pandemia e si spera usciremo anche da una guerra, con tutto quello che ne comporterà, per cui chi avrà questa grande responsabilità giocherà su un campo completamente nuovo. Ma soprattutto il prossimo Parlamento, e qui mi fermo, lavorerà su un equilibrio mondiale diverso da quello in cui ha operato l'ultimo Parlamento. Quindi ci sarà sarà il Parlamento della Yalta 2.0, e su questo chissà che quante ne vedremo.
E io comincio a preoccuparmi, però poi dico la mia dopo. Vai, Marco. Allora, sono d'accordo con Nick, sono d'accordo con Nick.
Io, tornando alla vicenda della settimana, la vedo così. Secondo me Grillo avrà fatto una battuta su Conte del tipo: sì, anche Draghi mi dice di sbarazzarmi di Conte. Non so se l'ha fatta De Masi o l'ha fatta qualcuno che ha parlato con De Masi. Sta di fatto che secondo me De Masi, che è molto intelligente, non l'ha capita. L'ha riportata.
Aspetta Marco, De Masi ha dato la terza versione, eh? De Masi ha dato la terza versione dopo aver detto un giorno da pecora che l'aveva sentita dai parlamentari, senatori e onorevoli che avevano partecipato all'incontro con Grillo, ha dato un'altra versione, mi pare, stamattina, almeno io l'ho letta stamattina, che Grillo gliel'avrebbe detto all'hotel, non un tale hotel di Roma, quando si sono incontrati.
Cioè, però, quindi, scusatemi, allora, voi giorni. Avete iniziato sto discorso con De Masi, un giorno da pecora, Grillo e l'hotel. Cioè, dai, ragazzi, cioè, adesso vi metto il naso da Charlie Chaplin lì, da clown.
Questo passa il convento, figura. Biondo, questo passa il convento, perché così è andata, secondo me, ripeto, conoscendo Grillo, avrà fatto una battuta del cavolo su Conte, il cavolo, una battuta anche onestamente azzeccata su Conte, che è arrivata alle orecchie attente e al cervello svelto di De Masi, il quale l'ha riportata al fatto che ha colto la palla al balzo per fare il badante di Conte e cercare di mettere in difficoltà Draghi, senza riuscirci ovviamente, perché, certo, stiamo parlando del fatto contro Draghi alla fine. E qua secondo me è interessante la reazione di Draghi, cioè a me è molto divertito la reazione di Draghi, che non sapremo mai se veramente, come si dice all'Accademia della Crusca, non ci aveva cazzo di rispondere perché c'aveva altro da fare, oppure si è divertito a lasciar correre la notizia tutta la giornata, perché era veramente una roba ridicola. Su, ragazzi, cioè, seriamente parlando, ma ve lo vedete Draghi con tutti i problemi che ci sono adesso a preoccuparsi di dire a Grillo di far fuori Conte? Ma cioè, io veramente
ma infatti giornalisticamente un direttore serio avrebbe detto: scusami, o mi porti la prova provata di questa, certo, roba, se no è un cazzeggio, insomma.
È un cazzeggio, è stato fatto girare un cazzeggio, bravissimo, è stato fatto girare un cazzeggio, letteralmente un cazzeggio, perché secondo me era veramente un cazzeggio di Grillo, e abbiamo tirato su sto casino, che ovviamente Draghi, giustamente, non capisco perché mi tirano in mezzo, ma non è che nessuno, non è che l'ha tirato in mezzo Grillo o De Masi, l'ha tirato in mezzo il fatto con un intento abbastanza velleitario, partendo da una battuta di Grillo. Del resto, ci sono cascato anch'io, però sono 15 anni che 13 per il fatto che, cioè, riportano le battute di Grillo come se fossero notizie di politica internazionale, quindi
una cosa, perché poi in Italia non soltanto accadono queste robe un po' da film di serie B, ma accade anche che su queste robe da film di serie B si costruiscono e si sovracostruiscono altre versioni, altre interpretazioni. Quindi io per 48 ore almeno ho sentito dire da vari commentatori: però Draghi non ha smentito subito, ha aspettato 8 ore, 12 ore.
Tu stai, ragazzi, dicendo... stava al vertice NATO in pieno, cioè, cosa doveva fare? Stava al vertice della NATO a Madrid durante una crisi internazionale che non si vedeva da 70 anni. Siamo sull'orlo della terza guerra mondiale e Draghi doveva andare a smentire De Masi? Ma stiamo scherzando? Cioè, De Masi, quello che, ragazzi, allora, De Masi è quello che del lavorare tutti, lavorare gratis, scritto facendosi pagare 150.000 euro dal Movimento 5 Stelle. Non lo so, veramente, ma seriamente, dobbiamo spiegare cosa è successo. Mi sembra veramente una situazione...
Comunque, qui c'è qualcuno che mi disattiva il microfono e fa bene, perché io sto ridendo da minuti e minuti. Cioè, spettacolare.
Cioè, no, veramente, non mi sembra serio dover commentare
questa ragazzi roba, io ve lo dico tutte le sante domeniche,
cioè, è l'equivalente, è come se i telegiornali inglesi della BBC si preoccupassero di un commento di Mr. Bean su Boris Johnson. Cioè, questo è il livello. E questo è il livello. Boh,
vabbè, facciamo, utilizziamo sempre quel, quel meraviglioso titolo di Alessandro De Angelis, ma parliamo un po' di cazzate. Che fine ha fatto Bettini? Ecco, ma parliamo, esatto, un po' di cazzate. Che cosa dice oggi De Masi? Sostanzialmente è questo.
Cioè, De Masi si era fatto fottere, scusate, si era fatto raggirare intellettualmente dai nostri amici della FU, Associazione Russo, che gli spiegarono questa piattaforma super sicura, super all'avanguardia, e lui ci credette, cioè andando in televisione a spiegare a che garantire. Lui era stato davanti al computer nella sede della Casaleggio Associati dell'Associazione Rousseau, e vedendo il computer ha visto che c'erano i numeri giusti delle votazioni, e quindi era tutto sotto controllo. Poi volendo parlare seriamente, faremo un giorno una riflessione sul fatto che Casaleggio e l'Associazione Rousseau sono l'unico protagonista di questa ormai storia che dura da tre lustri, da questa storia che dura ormai da tre lustri, che gli anticorpi della nostra democrazia hanno letteralmente espulso, perché tutti gli altri attori sono ancora lì in qualche modo, da Grillo a Conte, a Di Maio, a Di Battista, tutti hanno ancora un ruolo, perfino io e Nicola nel nostro piccolo abbiamo ancora un ruolo.
No, non esageriamo adesso.
Ha un ruolo di riparazione, un ruolo di riparazione, diciamo, però abbiamo ancora un ruolo. Casaleggio è l'unico che non ha più alcun aggancio in questa situazione. Per cui, cioè,
secondo voi ci tornerebbe volentieri, ovvero non tornare sul Movimento 5 Stelle, la cui abbiamo già commentato troppe volte come è andata, ma un tentativo magari sotto altre forme, come quello fatto ai tempi, costruito ai tempi da Grillo e Casaleggio padre, potrebbe rifarlo Casaleggio figlio, secondo voi?
Allora, secondo me, parlo io poi lascio a Nicola, però Casaleggio ha sempre il problema di rimanere rilevante per poter fare business, fondamentalmente. Cioè, la sua azienda storicamente, non è un'insinuazione, cioè sono dati di realtà e storici, ha sempre avuto contatti con la politica, e attraverso questi contatti con la politica molto spesso sfociavano in qualche contatto che diventava parte del loro business, da Di Pietro in giù e da Di Pietro in poi. Perso il braccio politico e l'aggancio politico, si ritrova ovviamente un po' in difficoltà, ma lui dice che è colpa della pandemia, è colpa della riorganizzazione. È un dato di fatto che però ha abbandonato la sede, con la costosissima sede di Milano, per ritirarsi in una più in una ridimensionata,
anche perché un'entrata sicura non ci sarà più, dai, diciamo che
ritirarsi in una ridimensionata sede a Ivrea, che non riesco a immaginare, salvo la lodevolissima eccezione di Arduino, un luogo più lontano dal business di una città come Ivrea, di un posto come Ivrea, con tutto rispetto, però il business si fa a Milano e si fa a Roma, non si fa a Ivrea, quello serio, insomma, quello dove girano veramente i soldi.
Scusa, quindi... Marco, scusa, ti interrompo un attimo per una cosa importante. Chiedono tanti in chat se quelli che si sentono provenire da Nick sono grilli o grillini.
Grilli. Cioè, io vivo in un posto, insomma, ancora quasi incontaminato, se non fosse per la calata del turismo di massa, che non vedo, però sono grilli, non sono grillini.
No, quelli dietro sono grilli, quello grillino è il primo piano.
Sì, no, è vero, siamo rimasti in tre, siamo gli ultimi grillini.
sì.
È vero, assolutamente sì.
Come giapponese nella foresta. E che ci
Japs in the
vogliamo fare?
jungle, Japs in the jungle. Vorrei chiudere questo capitolo. Prima, però, voglio dare una risposta a uno dei commenti che sono stati messi in evidenza, che chiedeva: ma Travaglio quindi si è inventato tutto? No, Travaglio non si è inventato
No, no.
tutto. Travaglio aspettava un'occasione ed è alla continua ricerca di occasioni. Basta guardare le prime pagine del Fatto Quotidiano tutti i santi giorni per mettere in difficoltà Draghi, e agitandosi in questo modo raccoglie tutto quello che si può raccogliere con
Ma
una
guarda,
rete di pesca a strascico,
Costantino,
comprese queste robe qui.
De Masi è una specie di quei Novax, no? Che sturano cessi per professione, che è una professione nobilissima, che vengono chiamati in TV a parlare di vaccini. È la stessa cosa. Questa è la malattia del giornalismo italiano, per cui si mette il microfono in bocca alla pulce che ha la tosse. È molto semplice. Era
Ma
facilmente evitabile.
tra l'altro, De Masi fa parte di quella schiera di intellettuali o cosiddetti che si sono avvicinati
Io mi sento male,
avvicendati.
però, quando dice queste cose canestrali mi sento male.
È biondo, però io che ci devo fare? Purtroppo si sono avvicendati questi.
La
No,
migliore
tipo,
definizione di
adesso te ne
sociologo,
dico. No,
la
ma adesso
migliore
te. Ma io
definizione di
guarda che non,
sociologo,
il peggio deve ancora venire. Non ho ancora finito la
quello lo
frase. Tu
penso
avresti
anche io.
dovuto aspettare che finissi la frase, perché io avrei detto di quegli intellettuali o cosiddetti che si sono avvicendati vicino al Movimento 5 Stelle. E a questo punto avrei fatto il nome del mitico solo e unico Paolo Becchi, passato,
Oh,
avvicinatosi al Movimento 5 Stelle, verosimilmente in quanto autore di un best seller sulle proprie emorroidi, e per quindi affinità, insomma, per
indimenticabile.
affinità culturali, chiaramente si sono avvicinati lui e l'associazione Rousseau. E di conseguenza il problema di queste persone è che non hanno la minima idea di come funziona la comunicazione oggi, oltre ad avere una buona dose di ingenuità, si fanno, insomma, infinocchiare da sopra e da sotto, nel senso da chi gli fa le battute e non le capiscono, e poi le riportano all'ultima persona a cui devono riportarle, pensando di fare una cosa intelligente. Quindi
Esattamente.
il Movimento 5 Stelle ha una storia abbastanza nutrita di questo genere di persone che si sono avvicinate al partito. Diciamo che adesso fa abbastanza notizia perché è capitato in un momento molto delicato,
Esatto,
sia
esatto.
per il partito, sia per la situazione internazionale, perché appunto è successo
No,
nel momento in cui
ma
Draghi
anche
si
perché
trovava al vertice
devi
NATO.
pensare che la maggior parte dei cronisti che scrivono sulle agenzie, anche sui siti web dei più grandi giornali italiani, vengono pagati a pezzo. Qui
Certo.
capisci, quando viene fuori la pulce che ha la tosse, ci si fa un pezzo perché si fa fatturato. Funziona così in questo paese. Per cui è normale. Un tempo Giampaolo Pansa, che raccontava la Democrazia Cristiana, secondo me in una maniera meravigliosa, ovviamente non facendosi mancare nulla, aveva delle grandi fonti nelle quarte, quinte, seste file della Democrazia Cristiana, ma non le utilizzava per finire in prima pagina, perché sapeva fare il mestiere e soprattutto perché aveva sopra di sé dei direttori che sapevano fare il mestiere. Adesso basta un consigliere di circoscrizione di Catania o di Varese che dice: Grillo mi ha detto che domani vada Draghi e lo accoltella, che ci fanno il terzo pezzo su Repubblico, sul Corriere. Purtroppo funziona così, insomma. Anche questa
Esatto, e anche
è
questo
andata
l'abbiamo
così.
raccontato, no? Come cambiano i giornali, come cambiano i giornalisti e come cambiano i direttori di giornale che dovrebbero fare un lavoro leggermente diverso da quello che
No,
fanno. Però,
come purtroppo non cambiano i contratti giornalistici, per esempio.
E quello è un altro problema, magari con voi, con te soprattutto, Nick, che insomma fai questo mestiere, magari un giorno parleremo anche di contratti, perché l'altra sera stavo facendo una puntata, secondo me molto interessante, con Mimosa Martini, giornalista con la G maiuscola, e così en passant abbiamo anche detto di come avvengono certe cose sui giornali, di quanto è importante la figura del giornalista con la G maiuscola, addirittura fondamentale per una democrazia. Siamo su un altro livello, su un altro pianeta purtroppo. Ma chiusa la parentesi sociologo del lavorare tutti, lavorare gratis,
anche a 150.000 euro.
Dei 50, cioè, anche delle emorroidi di Paolo Becchi, immagino il livello intellettuale che si è toccato in quel caso. Ci sarebbero altri intellettuali o autoproclamatisi tali, no? Che sono passati da quei lidi. Mi interessano due cose in più, e questo lo vorrei sentire da voi. La prima, ovviamente, è l'articolo uscito sul blog da parte di Beppe Grillo sul tradimento ai traditori, ovvero a chi si riferiva. Io sono convinto che non si riferiva a Di Maio, come facilmente si potrebbe pensare, ne sono convinto, no? La seconda invece su quella cosa che diceva Nicola della agenzia che è uscita a firma che ha raccolto le dichiarazioni di Franceschini, perché qui, dicevo all'inizio della puntata, si sta andando velocemente, siamo già in campagna elettorale, uno dei grandi temi è che cosa succederà a sinistra, nel senso che a quali condizioni il Partito Democratico sarà disposto a tenersi a bordo ciò che resta del Movimento 5 Stelle. Quindi magari prima il tradimento, che è sempre una cosa interessante in politica, anche perché la politica vive quasi tutta di tradimenti, e la seconda cosa che in prospettiva è molto molto più utile, che succederà da quelle parti?
No, che succederà ovviamente io almeno non lo so, nel 2018 io e Marco ci siamo fatti una domanda pubblica, e cioè ci chiedevamo, sembra passato un secolo, se davvero il Movimento 5 Stelle con il logo e tutto il resto lo avremmo visto nella scheda elettorale del 2023. Dopodiché è arrivato un paio d'anni dopo, tra il 2019 e il 2020, è arrivato Matteo Renzi, di cui si possono dire anche cose terribili, per chi le vuole dire, a me me ne frega niente. Però insomma, ha istinto, ha molto istinto. E lui disse, secondo me il Movimento 5 Stelle nel 2023 non sarà nelle schede elettorali. E noi ormai ne siamo sicuri, perché non esiste davvero più definitivamente il Movimento 5 Stelle. Questo è un funerale che nessuno ha notato, ma l'uscita di Luigi Di Maio è il requiem finale. Esiste da almeno il 2000, fine 2019, inizio 2020, il partito di Giuseppe Conte, che è un partito, nessuno si offende, insomma, è un partito trasversale, che va da pezzi del PD a pezzi delle quinte e seste linee della Democrazia Cristiana, pezzi dell'Università Italiana, e varie frattaglie. Una parte consistente è quella corrente vaticana che si riferisce a concistoro, non è gentile, ma al conciliabolo diplomatico di Villa Nazareth e tutto il resto. E soprattutto è un partito che ha saputo curare molti affari, molti grossi affari, legali ovviamente, ci mancherebbe altro. Ecco, questa trasversalità sembra messa ai margini, se avete visto per esempio la definitiva defenestrazione di Arcuri, che fra il 2020, per tutto il 2020 e in parte del 2021, era l'embrasser d'affaire del governo Conte, insomma. Per cui io li vedo male, quindi il Movimento 5 Stelle, o come diavolo si chiamerà se mai arriverà alle urne, non esiste. Forse ci sarà un partito
Nicola,
di Conte.
Scusa, perché ho letto anche questo. Prego. Mi colgo da parte di chi, francamente. Voi che lo conoscete meglio di me, ma è ipotizzabile che a un certo punto, data la rovina, le macerie, Grillo dica: sapete che c'è? Mi ritiro il simbolo.
Sì, è probabile. E ti rispondo proprio in maniera mia definitiva, di cui ovviamente mi prendo sempre poi in caso la responsabilità per quello che, per quel poco che conta, insomma. Io non credo neanche che ci sarà il partito, cioè che il movimento per rimanere in piedi si rivolgerà a Di Battista. Cioè, io penso che tutto questo finirà molto presto e non ci sarà altro. Non ci sarà.
Io penso che scusate se intervengo così a gamba tesa, ma secondo me questa riflessione è molto appropriata, perché io penso che la vicenda di questa settimana abbia credo definitivamente fatto capire anche una persona come Di Battista che forse puntare le fiche su Conte non sia una grandissima idea. Proprio per come ha gestito lui la questione. Lui, tutto sommato, poverino nel senso, non ha avuto un ruolo attivo in questa vicenda, è stata in qualche modo la vittima dei pettegolezzi. Insomma, se una persona vittima di questo genere di pettegolezzi in questa situazione non reagisce nella maniera sconclusionata e da teenager incazzato come ha fatto Conte, lascia che la cosa si sgonfi da sé, perché altrimenti, se fai come ha fatto, tradisci, a proposito di tradimenti, tradisci la preoccupazione che le cose che non si sono dette Grillo e Draghi, però entrambi le pensino.
Ma
quindi
non c'è alcun dubbio, Marco, che cioè Grillo pensa quello che c'è stato, quello che sappiamo.
Grillo
tutti.
Lo sappiamo per certo che lo pensa.
Perché l'ha detto, punto. L'unica
Draghi,
prova è questa.
Draghi è verosimile che, insomma, mi rifiuto di credere che una personalità come Draghi possa avere una qualsiasi stima di una persona come Conte, mettiamola così. Dopodiché, ovviamente, lui è il presidente del Consiglio e Conte fa parte della sua maggioranza.
Massimo, Marco, ti faccio riflettere su una cosa, perché poi alla fine, se costruisci una carriera sull'istinto e sulla comunicazione, quando inizi a sbagliare, gli errori si vedono. Un tempo Alessandro Di Battista, di fronte a tutto questo casino, che cosa avrebbe fatto? Sarebbe andato a finire davanti Montecitorio ad arringare la folla e a dire: caro Luigi, ti voglio bene, ma sei un traditore. E avrebbe scatenato un po' di casino, un po' di piazza, un po' di parole d'ordine. Mentre invece è a fare il cronista lì a Mosca a dirci che va tutto bene, capito? Cioè, roba che in confronto il presidente Draghi, che non è proprio, insomma, un bolscevico, cioè in confronto a Putin, cioè è uno di potere al popolo, capito? E Alessandro questa cosa se l'è persa, perché sarebbe dovuto stare a Roma ad aizzare i suoi, e invece sta lì a farsi prendere a fischi e a pernacchie perché sta raccontando una realtà che non esiste. Lo sanno tutti che non esiste. Certo. Cioè, neanche con tutto il rispetto, cioè, neanche i giornalisti più critici o più fondamentalmente ideologicamente anti-americani andrebbero lì a dire quelle cose che sta scrivendo e che sta raccontando Alessandro. Cioè è fuori sincrono, è completamente fuori sincrono. E quindi la storia lì è chiusa. Cioè, un tempo, quando il movimento veniva stretto all'angolo, io mi ricordo perché ero lì, ero proprio lì, e anche con qualche brivido sulla schiena, quando venne eletto Napolitano, si alzarono fisicamente le barricate.
Il nostro 6 gennaio, come abbiamo detto proprio...
Era qua. Il nostro 6 gennaio. Questa è ancora una storia, insomma, che solo la distrazione di questo paese non fa finta che non sia successo niente. E invece lì, completamente, ripeto, fuori sincrono a raccontare una barzelletta.
Ma sapete perché fuori sincrono? Perché sta scrivendo esattamente, parola per parola, compresa la punteggiatura, quello che tutti ci aspettavamo che avrebbe scritto.
Bravissimo, esatto, non è sorprendente.
Per cui...
Non è sorprendente. E quindi capisci, Costantino, perché questa storia è finita, cioè ci interessa poco il come. Qui di interessante c'è davvero. Perché è successo fino in fondo quelle 4-5 domande a cui io, Marco...
Perché ha avuto ad un certo punto la maggioranza relativa e quasi il 33% dei consensi?
No, non è il 33%, si spiega molto bene. Una volta una giornalista molto in gamba, una donna, prima di essere una giornalista molto in gamba, una donna molto in gamba, che insomma anche per Natali e poi per professione non frequenta proprio i sottoscala del potere, frequenta le stanze del potere, mi disse una cosa molto chiara, molto decisa, netta. Quel 33% è un'operazione di sistema, ed era vero. Quello che non era un'operazione di sistema è che invece la cosa più interessante e che verrà studiata a lungo è il 25% del 2013, perché quello fu una sorpresa. Fu una sorpresa, un treno che nessuno riuscì a vedere. Devo dire, fummo in pochi a vederla. Io per fortuna in quel periodo non scrivevo di politica, ma la osservavo, avevo anche delle torrette di avvistamento molto, molto interessanti. Mentre adesso è veramente un'altra storia, e Luigi Di Maio questa cosa l'ha capita molto tempo fa, e non è una questione solo personale, e cioè è anche la politica, è anche personale, insomma, ma questa cosa la capì il giorno che fu annunciato la messa in stato d'accusa di Mattarella, per esempio.
E questo lo scrive nel
di essere
libro,
finito nelle sabbie mobili.
Bisogna rendere, insomma, dare conto di questa cosa. Io ho fatto lo sforzo di leggermi il libro di Di Maio, l'ho fatto per voi, e scherzi a parte,
Questa
proprio questo passaggio dell'impeachment, secondo me è stato veramente determinante nel suo processo di, insomma, chiamiamolo, insomma, non azzarderei maturazione, perché ripeto, come ho detto, no, neanche. Potremmo parlare di inizio di crescita, perché secondo me ci sono ancora troppe cose che non sappiamo e come sono andate, troppe cose che non ha spiegato ancora, e nonostante ricopra un ruolo estremamente importante, prima che gli si possa accordare l'autorevolezza che dovrebbe accordarsi quasi in automatico al ministro degli esteri, ce n'è ancora di strada da fare per il ministro Di Maio. Però quel passaggio anche nel libro è abbastanza chiaro, è quello, è il passaggio, è il momento in cui smette di fidarsi delle persone che ha intorno.
Esatto.
Quello esatto. È il passaggio in cui smette di fidarsi delle persone che ha intorno.
Che significa, Marco, smettere di fidarsi di quell'accrocco, di quel sistema, chiamalo certo. Come vuoi, capito? Che era targato Movimento 5 Stelle Casaleggio.
Sì, esattamente così. E lo fa, e qua secondo me gli va resa giustizia su questo, lo fa assumendosene la responsabilità. Confermando e ammettendo che fu l'errore più grave mai commesso nella sua storia politica e personale, e quindi insomma da questo punto di vista ha scritto quello che avrebbe dovuto scrivere. Dopodiché ribadisco e risottolineo, perché non vorrei essere frainteso, il ministro Di Maio ha ancora molto da spiegare, secondo me ci deve ancora molto aiutare a comprendere quello che è successo in questi 15 anni. Ci sono, ripeto, momenti anche importanti, per esempio lo stesso il nostro 6 gennaio di cui parlavamo prima, che non era 6 gennaio, non ricordo la data, però insomma era il giorno della rielezione di Napolitano, poco dopo le elezioni del 2013, quel passaggio l'abbiamo raccontato, però ci sono appunto una serie di cose che solo lui può raccontarci, oltre a...
Ma è molto semplice, per chi non lo ricorda, cioè Giorgio Napolitano è stato il garante di sistema ed era e fu il primo comunista che entrò negli Stati Uniti facendo delle lezioni nelle università. Fra il 92 e il 93 Giorgio Napolitano fu definito il cavallo di Troia del craxismo morente dentro quello che allora era il corpaccione dell'ex PC, forse ancora già diventato PDS. Per cui paradossalmente la mossa contro Napolitano era la mossa politica, io ho qualche titolo per dirlo, visto che stavo in quelle stanze, per abbattere un sistema morente. Re Giorgio era un re morente politicamente. E lui stesso fu veramente costretto, ma davvero costretto.
Era il 20 aprile 2013, ho appena controllato, giusto così, per 20 aprile 2013, il nostro 6 gennaio.
E quello fu una spallata, un tentativo di spallata, ma non fu, le modalità furono profondamente eversive, e io sfido chiunque a singolar tensione nel dire che non è vero, perché io stavo lì in piazza, stavo lì chiuso in una stanza col capogruppo al Senato del Movimento 5 Stelle, che assai più di me se la stava facendo sotto, con i capi del movimento spariti e una folla inferocita. Quello di Mattarella paradossalmente è più invece comprensibile nella sovversione delle classi dirigenti, che è nella cornice gramsciana, quando Antonio Gramsci parla proprio della sovversione delle classi dirigenti italiane, che poi furono quelle che permisero la marcia su Roma senza muovere un dito. Quella di Mattarella è stata veramente pericolosa, perché dietro c'erano pezzi della finanza e dell'economia italiana. Di questo io ne ho certezza e racconti precisissimi, e non certo da sociologi. E quella è la storia che mi piacerebbe da morire che Luigi Di Maio un giorno raccontasse. Non credo di campare abbastanza, perché Luigi è un uomo di potere, ed è legittimato da questo potere a mantenere il silenzio su quel passaggio incredibile, spettacolare, spettacolare davvero, e terrificante. Per cui sì, sarebbe bello che ce lo raccontasse, ma io non ho grandi speranze, ed è giusto così, insomma, fa parte del mondo. Però quel passaggio andrebbe raccontato. Il 2013 è, in un certo senso, non è residuale, ma è spiegabile, anche se ci mancano un paio di fonti. Una, per esempio, non c'è più, purtroppo, ed è Gian Roberto Casaleggio, che appunto fu l'uomo che sparì in quel 20, dicevi 20 aprile? In quel 20 aprile la fonte
20 aprile, sì, tra l'altro, a proposito di maturazione,
cioè, vi vorrei fare questa, e chiudo questa considerazione. Il punto è questo: l'Italia è rientrata in quell'alveo di sovranità limitata perché ha dimostrato di non essere né affidabile come mosca cocchiera del sovranismo, né affidabile totalmente come partner occidentale, schierato, se volete anche ideologico e tutto il resto. Noi siamo un paese di Guelfi e Ghibellini, che ha la sua bellezza, la sua drammaticità, il suo racconto meraviglioso, ma anche la sua miseria, profonda miseria. Per cui alla fine ci si divide fra pro e contro per un pugno di like, non per grandi interessi o grandi sentimenti.
Perdonatemi se indugio nel mio bias, però un altro passaggio che secondo me varrà la pena approfondire, e che secondo me è stato determinante anche nel riportare l'immagine del nostro paese in colori accettabili per il resto della comunità internazionale, è l'espulsione, come dicevo prima, del tentativo eversivo, certo, dei Casaleggio attraverso l'associazione Russo di manomettere di fatto la nostra infrastruttura istituzionale, perché loro dichiaratamente quello che volevano fare era sostituire il metodo della rappresentanza con altro, che loro chiamano democrazia diretta, ma non era neanche quello, era un sistema per il quale chi aveva le chiavi della gestione del primo partito in Parlamento decideva le sorti del primo partito in Parlamento, e con tutto quello che ne consegue. Stavamo prima parlando della rielezione di Napolitano, lì le decisioni le prendeva veramente una sola persona che parlava per il 25% degli elettori, che era Gian Roberto Casaleggio. In quel frangente, e Nicola lo sa bene e l'ha raccontato nei nostri libri, oltre a sparire nel momento più drammatico di quella vicenda, è stato colui che ha portato il paese a quel punto, letteralmente, perché ha ostinatamente rifiutato di intavolare una qualsiasi discussione sull'elezione del Presidente della Repubblica. L'ha fatto
Vai. Io qui rischio la querela, ma quel pila di Bersani, che aveva tutti gli strumenti per capire quello che stava succedendo nel 2013,
certo.
Poi chi è il traditore? È Luigi Di Maio il traditore? Renzi? No, se c'è qui un traditore, ma della propria dignità umana e politica, è Bersani, che sapeva benissimo che cosa stava succedendo nel 2013 e che poi entra nel sistema di potere contiano e del Movimento 5 Stelle e di Casaleggio nel silenzio.
No, ma non solo.
Se qui c'è un traditore,
non, solo, non, perde occasione, non perde occasione per ricordare come Conte il
Movimento 5 Stelle. È incredibile, bravo.
È incredibile, è incredibile.
È incredibile, è incredibile
anche perché, attenzione,
e siccome io gli faccio momento... buona fede e siccome io credo nella sua buona fede, è incredibile, perché vale sempre il solito assunto, vale sempre il solito assunto. In alcuni momenti è meglio tacere. Perché una tua parola può condannare a morte qualcuno
in certi momenti. Giusto, scusa Nick, giusto così per ricordare, perché
scusatemi,
noi conosciamo...
io qui mi infervoro, no. perché lì c'ero.
No, ma non so, tu mi fai, eri lì, Nicola, noi in quel periodo ci sentivamo poco.
Marco, scusami un attimo, giusto così, sì. Per soltanto perché noi sappiamo benissimo di che cosa stiamo parlando, ma qualcuno probabilmente del pubblico o ricorda male o ricorda vagamente, oppure vi leggo un passo di Roberto Fico, quindi il moderato Roberto Fico, quello che oggi è presidente della Camera, eccetera eccetera,
moderato,
che
cosa diceva nel 2013.
Cosa diceva nel 2013, per renderci conto che veramente stiamo parlando di una sorta di Capitol Hill italiana di quei giorni. Alziamo l'ascia di guerra, ascoltate bene le parole. Davanti ai miei occhi si sta consumando la morte della Repubblica Italiana, ma ogni morte è sempre una rinascita che, come ci insegna la vita stessa. Ora dobbiamo reagire come popolo italiano unito e non solo come Movimento 5 Stelle. Oggi, 20 aprile 2013, una parte consistente dei parlamentari italiani, in nome del Dio Partito, hanno dichiarato guerra ai cittadini, occupando di fatto le istituzioni democratiche. Questo avveniva mentre andavano a fare la manifestazione su chiamata di Beppe Grillo contro l'elezione di Giorgio Napolitano. Questo perché, insomma, tutti quanti quelli che ci seguono sappiano di che cosa stiamo parlando e che cosa stiamo commentando. Il moderato, perché così passa, non perché sia moderato per davvero, Roberto Fico.
No, ma infatti se dobbiamo utilizzare la categoria del tradimento, guarda, ti posso dire molto semplicemente questo, che lì i due pasdaran di quella notte pericolosa, assai pericolosa, e testimone di quella notte pericolosa è un alto dirigente della Polizia di Stato di cui ormai si può fare il nome, cioè il dottor Improta, che era in piazza ed era accanto a me.
Non c'entra niente con Marione.
E non c'entra niente con Marione, no, assolutamente, no, non diciamo cazzate, per favore. E i due pasdaran erano Roberta Lombardi e Roberto Fico, ok? Cioè, uno che fa il descamisados napoletano, che fa eleggere che si intesta l'elezione del sindaco di Napoli, e l'altra che è il braccio destro di Zingaretti. Quindi, se vogliamo essere proprio precisini e spaccare il capello, chi è il traditore? Luigi Di Maio, no, ma, che ammette di essersi fidato delle persone sbagliate su cose gigantesche, enormi, su cui gli fa onore dire caspita, ho sbagliato, poi insomma pagherà pegno, o altri che hanno avuto cariche per questo cambio di prospettiva. Quindi, insomma, piano con la parola tradimento.
Senza contare che tornando un attimo a Bersani, in quel momento era talmente forte lo shock per il partito di Bersani, che io dicevo prima, io e Nicola non ci sentivamo parecchio in quel periodo, per cui non era una cosa, non era una cosa, come dire, organizzata tra di noi. Ci sono state persone che erano venute da me, avevano contattato me per chiedere, cioè, con chi dobbiamo parlare, perché non avevano ancora capito nulla di quella realtà. E io risposi alle persone che mi contattarono, che facevano parte erano vicini quantomeno alla dirigenza del Partito Democratico, dovete andare a parlare con Casaleggio a Milano, perché lasciate perdere, io gli dissi, lasciate perdere Grillo, è tempo perso. La persona con cui dovete parlare è Casaleggio a Milano. Nonostante fosse arrivata Bersani la giusta direzione da prendere, decise di non prenderla. Per cui, vero, come dicevo io, che insomma è Casaleggio che di fatto si è portato in giro tutti quanti in quel momento, però Bersani si è fatto portare in giro consapevolmente.
Oh, in tutto questo io vorrei chiudere questa nostra chiacchierata domenicale cercando di aprire un po', insomma, i nostri occhi e fare girare qualche testa. E ci aspetta un autunno niente male. E, prima cosa. Seconda cosa, vediamo se il governo Draghi, dopo in un certo senso aver normalizzato su punti di vista il Covid, la gestione del Covid, riuscirà anche ad arrivare in tempo a vedere chiusa questa guerra. Fra agosto e settembre, questo non lo dico io, insomma, la dicono le migliori agenzie di stampa al mondo, i colleghi eccezionali che sono lì e le migliori testate giornalistiche, fra agosto e settembre arriveranno in Ucraina dei sistemi antimissile e dei missili in grado di colpire il territorio russo, che è un azzardo pericoloso che paradossalmente può portare alla chiusura del conflitto caldo o a un casino inenarrabile. Ma soprattutto io vi spingo a guardare il sud del mondo, che ha a che fare con, dopo le primavere arabe, fra il 2010 e il 2011, forse 12, ha a che fare con i nostri casini fra est e ovest, ma noi abbiamo anche un sud, in cui ci sono regimi arabi che si detestavano fino all'altro ieri e che adesso fanno accordi sul grano, fanno accordi sul gas, sul petrolio, sui flussi migratori. Perché? Perché hanno capito che si sta aprendo un periodo di vacatio. Cioè, Yalta è definitivamente saltata, definitivamente. Poi abbiamo avuto il ventennio dell'impero americano, no? Scandito dalle guerre in Iraq, dall'invasione dell'Afghanistan, dal mancato intervento in Siria, dall'ignominia e dal poco coraggio nel far mancare almeno il sostegno ideale alle primavere arabe, e adesso è un'altra storia. Cioè, pensate se in piena campagna elettorale, per esempio, il Mediterraneo diventerà una sorta di ponte per un'immigrazione legittima. Io non riesco a utilizzare un altro termine sulle migrazioni. Le migrazioni sono sempre legittime. Quando la gente scappa è legittimo. Il punto è che sono i regimi che consentono e che spingono come arma milioni di persone a fuggire. Questi fenomeni qui sono così lontani dalle nostre beghe, dalle nostre miserie, dalle interviste dei sociologi, dai post sul tradimento, e invece è la sostanza di quello che noi fra pochi mesi ci troveremo a commentare, a raccontare e anche ad affrontare praticamente. Questa è la roba, cioè… Poi alla fine quello che ci dispiace sempre nella politica italiana è vedere che si ragiona per slogan, quello che vi dicevo, no? In tempi di siccità, dire l'acqua pubblica, e invece nessuno che dice vabbè ragazzi, facciamo qualcosa, stabiliamo che 10 miliardi di euro si mettono per ricostruire la rete idrica, e invece questo non lo fa nessuno. Perché effettivamente noi italiani diciamo sempre di amare la famiglia e la nostra prole, ma poi non facciamo un cazzo per loro, perché è come se gli dicessi, come se gli dicessimo, finché campiamo ti aiuto io, poi quando io non ci sono più, affaracci tuoi. E questo è terribile, questo è quello che secondo me molto modestamente manca perché l'Italia sia un paese rispettato e rispettabile alla fine.
Mister Derek mi ha tolto le parole di bocca, grande verità, grande verità.
Ma allora, sì, noi siamo piccoli, cioè se non fosse per Michelangelo, Dante e Caravaggio, insomma, saremmo già stati dimenticati nella storia del mondo.
Esatto, e qualcuno invece pensa il contrario, che noi dobbiamo ancora continuare a dominare con la nostra cultura il mondo, quando il mondo è cambiato. Vabbè, allora, se siamo all'1 ora, io direi che potrebbe anche andare... Ci salutiamo, beh, ecco qui il nostro regista, ragazzi, che si è vestito.
Ma che ci fai vestito? Infatti, che ci fai vestito? Non.
E si è vestito, non e si è vestito a boscaiolo, tra
l'altro. Sì, non capisco che allusione stiate facendo. Ma no, io sono venuto a portare due cose, ragazzi. Sono venuto a portare, diciamo, un po' di musica. Chiudere, diciamo, per dare un
che
po' di atmosfera.
Sorpresa.
Vabbè, Nico, ogni tanto bisogna anche cambiare un po' le cose per dare un po', un
ho po' capito, di brio. Ci sono pure le ballerine?
No, infatti stavo dicendo, volevo portare due cose, una la musica, l'altra le ragazze. Purtroppo le ragazze stasera non le ho trovate, però...
Io ce l'ho la mia, appena vi togliete affettuosamente dalle balle, io ce l'ho la mia ragazza, aspetta, non vi preoccupate. Vabbè, anche io.
Io vi porto anche qualche commento dei nostri amici, perché oggi stasera sì, abbiamo avuto la compagnia dei grilli di Nick, che sono veramente la presenza.
Ragazzi,
Nick ti muto, almeno sentiamo la musica. Allora vi tiro fuori tre cose, guardate cos'è. Stefano Cannavò, niente di nuovo sul fronte pentastellare. Non male, direi, come titolo. Potremmo anche pensarci. Poi, sempre Stefano diceva, ricordiamoci il corso di Diba 39 euro. Che
ragazzi, il corso di Diba 39 euro è l'equivalente dello sconto sulle pantofole che sta girando in questi giorni, che ha messo sul suo profilo Rudy Giuliani.
Ragazzi,
è spettacolare.
Queste sono cose che non vanno lasciate così nei rimasugli della cronaca, bisogna anche ricordarsi ogni tanto. E poi vabbè, cioè, Antonio Cappaldo, mito totale, è entrato alle 9:59, scusate il ritardo. Antonio Cappaldo, io ti amo, credo anche gli altri, quindi guardate che pubblico che abbiamo, ragazzi, c'è nel senso, incredibile. E questo è tutto vostro, ragazzi, Emiliano Loi, che si complimenta non solo per la qualità dei
come dargli torto,
ma anche come dargli torto, d'altronde. Grande Emiliano, anche noi amiamo te. Bene, e quindi abbiamo finito con una nota un po' più di alleggerimento, ragazzi, dai, che mi sembrava che la cosa stesse prendendo una piega un po' inquietante. Tanto per inquietarci abbiamo sempre tempo. Settimana prossima, 21:30, siamo qua a inquietarci, vero Nico?
Assolutamente sì, puntuali, con un orologio siciliano.
Bene,
buonanotte,
grazie a tutti.
Grazie mille, grazie
ciao,
a tutti.
Grazie.
Ciao, baci.